Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 per mandarci un messaggio durante la diretta, con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail, se volete potete anche scriverci in altri momenti per consigli, segnalazioni o richieste di precisazioni a cult@radiopopolare.it. Saremo in podcast al termine di questa puntata, sempre con le tag del nostro programma, della nostra scaletta di quest'oggi, che termina come tutti i venerdì e come tutte le settimane del quotidiano culturale con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Parleremo, è il momento in cui partono una serie di rassegne di questa estate appena iniziata, del Giardino delle Speridi, che arriva a un'edizione ormai significativa. Era cominciato come un esperimento in Brianza, è diventato una certezza, ne parleremo con Michele Losi. Ci spostiamo a Pergine, dove Babilonia Teatri da 4 anni dirige questo festival che si svolge in quello che un tempo era un istituto di igiene mentale. Parliamo del recente report Cultura che proprio ieri l'assessore Sacchi ha presentato. È il primo annual report della cultura che viene presentato dal Comune di Milano. Tiziana Ricci è andata a sentirlo per noi e ci restituirà i principali argomenti. Ma cominciamo, e come vi dicevo, è estate, quindi ci sono delle rassegne che coinvolgono anche molte delle realtà della formazione e dell'alta formazione della città di Milano, e non solo. Vi parliamo delle Civiche Feste 2026, la seconda edizione. La precedente edizione era stata anche qui un esperimento che poi era andato anche come partecipazione di pubblico e feedback da parte di chi aveva partecipato e assistito alle diverse iniziative molto bene. Quindi si ripete dal 1 al 17 di luglio. La città di Milano si trasforma in un palcoscenico diffuso aperto al pubblico, perché le scuole civiche di Milano, ovviamente molti lo sanno, ne parliamo spesso delle scuole, dei loro progetti, hanno delle destinazioni differenti. Ci saranno spettacoli teatrali, concerti, installazioni multimediali e incontri culturali realizzati appunto dalle 4 scuole civiche di Fondazione Milano. E allora ne parliamo con la direttrice generale di Fondazione Milano, Sara Abram. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto, grazie.
Allora, è andata bene, direi, ricordo insomma gli esiti della scorsa edizione, no? Si è detto, perché non fare un festival, no? Che riunisce tutte le cose che le scuole fanno, soprattutto a fine anno, con un pensiero dietro che sia anche una filosofia, no?
Esattamente, la scorsa edizione è stato il primo tentativo di mettere insieme rassegne che ogni anno presentavano ai cittadini milanesi, al pubblico, le attività al lavoro degli studenti delle scuole civiche. È stato creato questo cappello unico delle Civiche Fest, che tiene insieme le installazioni di cinema di visioni espanse, testi inediti, che è la rassegna storica della Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi, i notturni in villa, che quest'anno in realtà non saranno in villa ma saranno in notturni giorni off della scuola di musica a Bado e poi gli incontri con la Civica Spinelli su temi più sui linguaggi e la comunicazione. E in effetti avere in un unico ambiente riunite le scuole è anche l'occasione per mostrare che le scuole sono quattro, ma sono anche molto intrecciate tra di loro, perché la collaborazione tra gli studenti di cinema, musica, teatro e comunicazione è molto viva ed emerge anche dalla fruizione di questo programma.
Allora, il programma, come si diceva, noi siamo stati, come molti professionisti della comunicazione, abituati a seguire le diverse rassegne che le scuole mettevano in campo anche in anni precedenti. Grazie alla sinergia con altre realtà della città, questo appunto diventa un vero e proprio festival con sedi differenti. Per esempio, insomma, da quale delle scuole vogliamo partecipare per raccontare?
Allora. Esatto, le sedi sono differenti e questo è anche un bellissimo modo per diffondersi all'interno della città. Per esempio abbiamo appunto citato la Civica Scuola di Musica Claudia Abbado, che tradizionalmente negli spazi meravigliosi del giardino di Villa Simonetto ospitava i suoi concerti di fine anno. Quest'anno invece saremo al Teatro Out of di Milano con questo programma che metterà in scena concerti di tutti gli istituti rappresentativi della scuola, dalla musica classica, la musica antica, i civici cori di jazz, la popular e anche i corsi di educazione musicale che abbiamo voluto coinvolgere quest'anno, e quindi saranno al teatro Out of, quindi con uno spostamento proprio anche fisico della nostra sede dal 6 al 10.
In realtà per noi comodissimo, per noi di Radio Popolare, perché siamo tipo a 200 metri dall'Out of, quindi
fantastico, allora vi aspetteremo ogni sera.
No, ma eravamo vicini anche a Villa Simonetta, devo dire, insomma, perché appunto il quartiere è quello,
sì,
no? Un quartiere in grossa trasformazione, sì, infatti.
Sì, e noi siamo affezionati alla presenza all'interno dei quartieri in cui ci troviamo, perché rappresenta un legame fondamentale proprio anche di presenza culturale ed educativa a cui teniamo particolarmente. Invece la scuola Paolo Grassi, Contesti inediti dal 2 al 17, che quest'anno vede anche una bella accordata di sostenitori, perché c'è il sostegno del Ministero della Cultura, c'è una bellissima collaborazione con la scuola di scenografia dell'Accademia di Brera per le scenografie e soprattutto con il Teatro dell'Elfo di Milano, che accoglierà questi cinque lavori che sono molto diversi tra loro per stile, per contenuti, e che andranno in scena a partire dal 2 luglio fino al 17 luglio proprio al Teatro Elfo Puccini. Invece la scuola di cinema resterà nella propria sede all'ex Manifatture Tabacchi, dove presenterà due installazioni audiovisive che diventano degli spazi anche di fruizione molto coinvolgenti, sia dal punto di vista di uno in particolare un percorso più soggettivo, più personale, di introspezione, l'altra invece è una riflessione più sociale e contemporanea sul tema delle rotte migratorie, quindi delle morti in mare, che è stata realizzata con la collaborazione dell'ONG Mediterranea Rescue, che ha permesso ai ragazzi e ai docenti proprio di approfondire questi temi. E sempre all'interno della scuola di cinema ci saranno due incontri organizzati dall'Altiero Spinelli, si chiamano Polifonie Linguistiche, ed è un modo per ragionare e riflettere più ampiamente sul tema del linguaggio e della comunicazione. In particolare quest'anno, grazie anche a Monica Albini e ad Anna Anselmo, faremo due incontri che rifletteranno su come il nostro linguaggio è portatore, eredita degli schemi e delle interpretazioni di cui non sempre siamo anche consapevoli, ma che poi vengono trasferiti anche all'interno di nuovi strumenti, per esempio l'intelligenza artificiale, e quindi questo sarà un po' il tema, la riflessione che porterà la scuola di musica il 2 luglio con questi due incontri che si terranno negli spazi proprio dell'ex Manifattura Tabacchi della nostra scuola Visconti.
Allora, diciamo che entreremo nello specifico di ciascuna proposta, cioè di ciascun programma, diciamo, delle quattro scuole differenti, poi la settimana prossima, perché tutto comincia dal primo e poi prosegue, come abbiamo detto, per i giorni successivi, quindi scopriremo insieme agli studenti di teatro quali sono i quattro spettacoli di Teste Inedite di quest'anno, qual è il tema qual è il tema dell'installazione, insomma poi ci tornerà Barbara Sorrentini con un'intervista specifica, ma è il sogno, l'insomnia, sì. No?
Esattamente, esattamente, è l'insomnia che diventa un po' uno spazio da attraversare per fare quasi un percorso di introspezione, no? Dove il sogno in realtà ci rivela delle dimensioni del nostro percepire, del nostro essere, della nostra intimità e personalità, muovendosi proprio all'interno di uno spazio che si trasforma durante la nostra fruizione, la nostra presenza, diventando proprio un elemento poi di percezione.
Quindi andando in ordine, diciamo anche cronologico, presenteremo nello specifico, come dicevo, i quattro programmi. Aggiungiamo che ci sarà la possibilità proprio qui a Radio Popolare di trasmettere 5 podcast che sono stati realizzati dal primo anno di regia e drammaturgia nel corso dell'anno scolastico, quindi li ospiteremo a luglio e quindi diciamo che faremo un'operazione off da Civiche Fest, dando, come dire, la dimensione sonora che i podcast hanno come loro destinazione privilegiata. Quindi i progetti delle civiche sono moltissimi e più sono conosciuti, insomma, dalla cittadinanza meglio è.
Un'ultima ti ringrazio molto per questo.
Un'ultima domanda alla direttrice generale di Fondazione Milano Sara Abram, con cui stiamo parlando di Civiche Fest, ve lo ricordo, ed è sulla nuova sede delle civiche, o almeno di alcune delle scuole civiche, che è il famoso progetto Goccia. La Goccia da queste parti la conosciamo bene perché è molto vicina, è oltre Villa Pizzone, insomma è una zona dove il Politecnico ha già, insomma, una serie di sue strutture e di sue realtà. Come sta andando?
Ma sta andando dal mio punto di vista molto bene, perché è raro e prezioso avere un'opportunità così di guardare e lavorare verso la costruzione di una nuova casa per le nostre scuole, che sarà una sede disegnata dallo Studio Piano. È un progetto a cui noi stiamo lavorando ovviamente con il Comune di Milano, che sta portando avanti questa grandissima operazione, ed è una grande opportunità da un lato perché ci permette di unire le nostre scuole, perché confluiranno nella nuova sede di Goccia a partire dal prossimo anno, poi sarà un trasferimento ovviamente graduale, la scuola di cinema, la scuola di teatro e la parte di musica contemporanea all'Istituto di Ricerca Musicale dell'Abbado, e quindi questo favorirà ulteriormente la contaminazione tra i nostri studenti e anche dal mio punto di vista la possibilità di sviluppare le nostre discipline in una dimensione sempre più ampia, e in più ci troveremo in un contesto prezioso che è quello del campus del Politecnico, e quindi anche il fatto di mettere in relazione discipline scientifiche e tecniche come quelle del Politecnico e la presenza culturale e performativa delle nostre scuole rappresenterà una situazione abbastanza unica nella geografia proprio degli spazi universitari e degli spazi culturali, e quindi è anche una grande occasione per intraprendere nuovi sistemi di relazione accademica, scientifica, disciplinare, e anche di offrire forse, questo è il nostro augurio, di poter offrire, essere tra quelli che offriranno una dimensione culturale a quest'area territoriale che è oggetto di una grandissima trasformazione, e quindi ci sarà spazio anche per coinvolgere la comunità in maniera più ampia alla vita delle scuole, a quello che le scuole possono restituire alla città in termini di fruizione culturale.
Bene, allora sicuramente torneremo a parlare anche di questo argomento, sia con la nostra redazione locale, sia per quello che riguarda la redazione culturale. Io ringrazio ovviamente Sara Abram, direttrice generale di Fondazione Milano, per essere stata con noi e averci presentato Civiche Fest, seconda edizione. Tutto quanto, il programma lo troviamo sul sito di Fondazione Milano e sui social.
Assolutamente sì, sono io che ringrazio voi innanzitutto. C'è un sito che è lecivichefest.fondazionemilano.eu che contiene tutte le informazioni e le modalità di accesso.
Grazie, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie, buona giornata.
E cambiamo argomento, ma restiamo a Milano. È tempo di bilanci per tanti progetti, dunque l'assessore alla cultura del Comune di Milano ha presentato il primo Annual Report, uno strumento per raccontare alla cittadinanza il lavoro e i progetti dell'amministrazione civica nel settore cultura. E allora sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Alla scadenza del mandato, l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi ha voluto illustrare bilanci e progetti in un report cultura. Ha sciorinato cifre, investimenti. Dai 51 milioni del 2023 si è passati ai 73 milioni del 2025. 2 milioni 700 mila i visitatori. Agli spazi espositivi, 29 biblioteche, 4 depositi museali, 22 teatri e il parco d'arte a City Life. Maggiori investimenti anche grazie ai fondi del PNRR. Inaugurato il CASVA alla fine del 2025 al QT8 con 44 archivi di architetti e designer, fondi e strutture per lo spettacolo dal vivo, per le performance e per le varie Art Week, Piano City, Book City e via dicendo. E poi i cantieri aperti, tra poco quello al Museo del Novecento, il secondo arengario, la BEIC, il Museo della Resistenza, le biblioteche di Lorenteggio e Sant'Ambrogio. Insomma, l'assessore è soddisfatto.
Sì, diciamo che la cultura in città sta bene, nel senso che stanno bene i musei, che crescono i luoghi della cultura, che cresce l'investimento in cultura, e quindi questo ovviamente si traduce in una maggiore attenzione ai luoghi e ai servizi che l'amministrazione restituisce alla città. Abbiamo detto che non sono solo luoghi dell'amministrazione comunale, sono luoghi dove però spesso, in cui spesso l'amministrazione ha agito in maniera determinante per riqualificarli e per rimetterli al centro della geografia urbana. Questo è quello che esce dal Annual Report del 2025. Che
ma
viene
mai
presentato.
Avete pensato di farlo? Che sta finendo il mandato?
Non è tanto un bilancio di mandato. Io penso che innanzitutto che troppo poco spesso si racconti il lavoro di chi magari sta dietro i riflettori ma quotidianamente lavora per la cultura in città. Sono oltre 900 dipendenti, sono persone, donne, uomini, professioniste e professionisti che dedicano la loro vita professionale a questo. E quindi ho voluto entrare nelle varie direzioni della cultura e praticamente dar voce ad ognuno dei 930 dipendenti di questo settore dell'amministrazione. Un dipendente ogni 15 del comune lavora in cultura, quindi è una città che ha un fortissimo carattere culturale.
Mi sembra di capire che le novità più grandi siano appunto il cantiere che sta per aprire qui al Museo del Novecento e la BEIC, sono sì. Le due cose grosse.
Io guarderei...
Gli investimenti.
Sì, la Biblioteca Lorenteggio, la voglio citare, è molto grossa, è molto importante, è la riqualifica in Barona della Biblioteca Sant'Ambrogio, la riapertura del Teatro Ringhiera e del Cinema Orchidea, la BEIC sicuramente, e il Museo del Novecento e poi il Museo della Resistenza che qualificherà portavolte, che sarà un grande elemento
che
di...
Che tempi ci sono per il Museo della Resistenza?
Essendo un museo nazionale, non è gestito direttamente ed esclusivamente dall'amministrazione comunale, noi seguiamo diciamo quotidianamente questo lavoro, però il cantiere va avanti, quindi insomma siamo nei tempi abbastanza corretti rispetto a quelli che ci eravamo dati, quindi anche su quello ci riteniamo molto soddisfatti. È chiaro che è un lavoro enorme che completa un quartiere che oggi è abitato da altre grandi fondazioni culturali come Fondazione Feltrinelli e il Museo del Design, e quindi diventa una sorta di completamento di quel polo, però siamo soddisfatti anche di questo.
E ultima cosa, Fabbrica del Vapore sta cambiando faccia.
Sì, giusto. Fabbrica del Vapore, tra l'altro gli ascoltatori di Radio Popolare ben la conoscono perché è stata un po' anche la vostra casa. In
sì,
questa...
con un po' di difficoltà dobbiamo dire.
Però poi ce l'abbiamo fatta, anche la mostra curata da Giovanna Calvenzi è stata veramente bellissima e con un valore storico che riconosciamo. Fabbrica del Vapore cambia la faccia in che termini? Stiamo rifacendo il piazzale, non sarà più solo la grande pavimentazione in cemento, ma verrà abitata da tanti alberi, il quartiere tornerà a vivere sempre di più questo grande piazzale, questo luogo della cultura della città.
Allora, così l'assessore Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano, che ha presentato proprio ieri, mercoledì, quando appunto noi trasmettevamo dal quartiere Lorenteggio Giambellino, il primo annual report sulla cultura a Milano. Noi abbiamo ancora il tempo per in questa prima parte, poi insomma abbiamo una serie di argomenti anche nella seconda parte, per raccontarvi che cosa succede nell'ultima sezione, negli ultimi giorni della rassegna da vicino Nessuno è normale, all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, organizzata da Olinda. Questa sera, se vi interessa una vera novità, come molte di quelle che questo bel festival porta a Milano a cavallo fra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, anche stasera c'è una replica di I Persiani da Eschilo, nella versione diretta dal giovane talentuoso regista Giovanni Ortoleva. In scena ci sono Enrico Campanati, Pietro Giannini e Valentina Picello con Marco Santi. Ortoleva affronta, e non è la prima volta che affronta, i miti classici. In questo caso si parla di conflitti bellici, una maledizione che perseguita l'Occidente dell'antichità, cioè quello che comprendeva anche molto Medio Oriente, molti paesi mediterranei o diciamo di quella che oggi è una regione, ahimè, ancora interessata da conflitti. Una riduzione a tre attori in cui appunto i persiani rappresentano una tragedia dell'identità, della tradizione, insomma la guerra come una malattia ereditaria. Ancora questo sabato, che cos'è la salute mentale, genealogie e prospettive critiche, alle 19 a cura di Mario Colucci. È un libro edito da Einaudi che viene presentato dallo stesso Mario Colucci insieme a Ota De Leonardis, Thomas Menegger, uno degli inventori insieme a Rosita Volani di Da vicino Nessuno normale, e Paola Grifo. Mentre sempre sabato, dopo la presentazione del libro, alle 19.30, performance per un campo. Il concept è di Antonio Tagliarini, coreografo, performer, danzatore, che aveva già immaginato delle performance che coinvolgono il pubblico. Le stelle se ne stanno dove sono, appunto performance per un campo. È un verso tratto da una poesia di Patrizia Cavalli che, con la sua ironia nell'osservare e nominare le cose del mondo, accompagnerà l'artista in questa esplorazione. E poi si conclude con un appuntamento classico di Da vicino Nessuno è normale, il 29 e il 30, la Non scuola, a cura del Teatro delle Albe, l'esito del laboratorio di teatro con gli adolescenti. Le guide sono Monica Barbato e Mauro Milone, appunto in due appuntamenti, lunedì e martedì, che concluderanno il programma di Da vicino Nessuno è normale di quest'anno. Tutto su Facebook di Da vicino Nessuno è normale, oppure su Instagram Olinda Onlus, se cercate comunque Da vicino Nessuno è normale trovate tutti i sistemi per prenotare.
Battered yard, evicted this morning, thought you might have heard. At 5 a.m, they quit their waiting. We were singing in the kitchen when the bailiffs charged. We were the young ones, wild things played, barefoot dancing in the concrete doors, swimming in a river of smoke and serotonin, our forgotten city of glitter and rose. I watch the water rise, and I have my cover, baby, for kept each other floating, all tied together, bobbing up and down. Thought for a time we could hold back the flood, but the old river rose and swallowed our town. There was a time I didn't get an answer, you said all the things I wished I had at the start. You cut me loose and drifted away, tried and failed, wandered apart. I watched the water rise, and I have my cover, maybe for to go.
E termina proprio così il brano di Ye Vagabonds, con l'articolo, come si usava ai tempi di Shakespeare, non the ma ye, con The Flood, un brano decisamente folk che ci accompagna fino allo spazio della pubblicità. Noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. C'è la seconda parte di Cult, come ci siamo detti, insomma, in tutta Italia e non solo in tutta Italia, questo periodo di festival, alcuni dei quali davvero storici, come il Pergine Festival, che si svolge in una località tra l'altro in altitudine, insomma, per cui suggestiva di per sé, dove aveva sede un manicomio, diventata ormai da molti anni un luogo di cultura. Il Pergine Festival 2026 per la quarta edizione è diretto da Babilonia a Teatri, ovvero da Enrico Castellani e da Valeria Raimondi. E noi abbiamo parlato del programma di quest'anno proprio con Enrico Castellani. Sentiamo.
La nostra idea è quella che la direzione di un festival in qualche modo ti offra l'occasione di lavorare a creare un'opera un po' come quando crei uno spettacolo. Chiaramente le dimensioni cambiano, il pubblico e quindi la platea di riferimento anche si amplia di molto e la nostra volontà di portare dei contenuti che in qualche modo si interrogano sul tempo che abitiamo e di farlo attraverso delle forme che a livelli diversi possono essere leggibili da tutte le persone, che è quello che cerchiamo di fare quando creiamo i nostri spettacoli, è un po' il lavoro che in parallelo stiamo cercando di fare con il festival, creando quindi un festival che in qualche modo si stratifica e che fa delle proposte differenziate proprio con l'ambizione di poter raggiungere pubblici molteplici, per cui chiaramente al centro sta la scena contemporanea, però in tutte le sue declinazioni, quindi dal teatro alla danza, alla musica, anche al performativo, al circo anche, e chiaramente tutto questo portando a pergine da una parte dei nomi che sono nomi noti, che sono nomi immediatamente riconoscibili per qualsiasi persona da una parte, dall'altra dando grande spazio invece a chi sulle scene si sta affacciando e quindi alle nuove generazioni, non soltanto perché crediamo che sia importante che abbiano spazio, ma anche perché crediamo sia fondamentale il loro conoscere, il loro modo di leggere il nostro tempo, perché lo guardano con occhi diversi dai nostri e abbiamo bisogno di sapere che cosa pensano e che cosa vedono.
Il titolo di questa edizione è Geografie umane, abbiamo detto la vostra quarta edizione, la 51esima in senso lato, dal 27 giugno all'11 luglio, e gli eventi sono almeno 40, come dicevi tu, declinati attraverso diversi linguaggi espressivi. Ma il titolo Geografie umane ci fa pensare, come tu hai appena detto, a delle mappe.
Ci fa pensare delle mappe, ci fa pensare a quanto il nostro abitare i luoghi in qualche modo li trasformi e quanto anche i luoghi che abitiamo in qualche modo trasformino noi, quindi come ci sia questo rapporto che non è univoco ma è bionivoco e quindi quanto in realtà creare delle occasioni di incontro possa essere anche un modo per modificare il nostro modo di abitare, di percepire gli spazi. Per questo il festival chiaramente prende vita all'interno di spazi che sono teatrali, però si sposta anche in luoghi completamente altri, che possono essere un forte, un castello, una piazza, un parco, il cortile di un palazzo storico. E crediamo che in questo modo, facendo uscire il teatro dai teatri, da una parte sia possibile ospitare dei formati che sono ibridi, che non sono pensati per vivere all'interno di un teatro, ma tutto questo rende possibile anche incontrare persone che magari a teatro non vanno, ma che nel momento in cui qualcosa accade si accorgono che può parlare anche a loro, con loro e di loro, e crediamo che questo sia un compito che un festival ha.
Certamente, e scorrendo il programma appunto di questa quarantina di eventi, davvero tanti e tutti molto molto interessanti, tra insomma musica che appunto non sempre, adesso noi siamo particolarmente interessati, diciamo, alla musica indipendente, tu lo sai, ma che appunto non è quella che si sente in circuiti più mainstream, molto molto interessante, e poi appunto la danza, la performance e anche parecchi appuntamenti in cui il pubblico partecipa, no? Cioè, quindi ci sono anche delle proposte che appunto portano il pubblico fuori dal teatro. C'è una madrina, no?
C'è una madrina, a chi ti riferisci? Era
Alicia la Nera?
Ma sì, allora noi l'Italia Nera è stata ospite ad aprile,
sì.
Perché tutti gli anni noi continuiamo una collaborazione per noi fondamentale con Area Teatro, che è la compagnia,
esatto,
che gestisce il teatro comunale di Pergine, che un po' è il luogo di riferimento teatrale per tutta la città nell'arco dei 365 giorni. Loro organizzano un festival che si chiama Bellandi ad aprile, e ogni anno uno degli spettacoli è scelto da noi insieme a loro, e in qualche modo invitiamo un artista dell'edizione precedente, ospite all'edizione precedente di Pergine Festival, che in qualche modo ci traghetta verso il nuovo festival. Quest'anno è stata Licia Nera, è stata con noi ad aprile con The Black Tales Tour, e da lì in qualche modo è iniziata la marcia di avvicinamento al festival, che poi prenderà il via sabato, come tu dicevi.
Certo, diciamo che quello che Licia Nera rappresenta per la scena contemporanea italiana è comunque un segnale molto preciso, anche un po', no, dei vostri orientamenti. Ci sono poi, come tu dicevi, alcuni grandi nomi, no? Da Roberto Latini a Pippo Del Bono.
Sì, inauguriamo proprio sabato una mostra dedicata a Pippo Del Bono, che è una mostra non dei suoi spettacoli, ma una mostra di immagini, di scatti che lui ha realizzato, e questi scatti in qualche modo si muovono in una dimensione anche intima, e che quindi ci restituisce una parte viva del suo processo creativo. È come se la sua macchina fotografica diventasse un po' un'estensione di quello che è la sua creazione da un punto di vista strettamente teatrale. Pippo Del Bono è sicuramente un maestro, no, del teatro contemporaneo in Italia, che ha aperto la strada a molti da tanti punti di vista, per la libertà con cui ha costruito i suoi spettacoli, per l'impegno civile e sociale che lui ha in qualche modo incarnato, senza che fosse un lavoro strettamente civile e sociale, ma attraverso un processo e un lavoro invece completamente artistico, quindi con uno sguardo che in qualche modo prima di lui non esisteva in Italia. E per questo siamo felici di ospitare questa mostra. Poi, come dicevi, ci sarà uno spettacolo di Roberto Latini che ci porta in cima ad un campanile, dove Marco Sgrosso darà voce al paradiso perduto di Milton, ma questo paradiso perduto si contaminerà di altre poesie, di voci di altre poetesse e poeti, e gli spettatori lo potranno ascoltare dal giardino sottostante, che è il giardino della chiesa dei frati francescani qui a Pergine, luogo generalmente non frequentato e che il festival ci offre l'occasione di incontrare e di conoscere. Però poi nomi noti ce ne sono altri: ci sarà Sabina Guzzanti, ci sarà la banda Osiris, avremo davvero, come dicevo prima, una vasta gamma di forme che il teatro prende. Parlavi prima di musica, ci saranno i Trelleghi Ragazzi Morti, ma ci saranno anche Arlene Kunz, Cristiano Godano insieme a Drigo De Negrita, che danno forma a questo concerto che si muove tra i loro pezzi noti e le loro canzoni, che in qualche modo entrambi considerano del cuore, quindi in una forma cover, però tutto questo accompagnato da alcuni racconti della nascita di quei pezzi, e quindi muovendosi in qualche modo in una dimensione tra musica e teatro.
Certo. Insomma, devo dire, un programma che trovo appassionante, come sempre, si vede tutto il lavoro che c'è dietro e anche, come dicevamo, un concetto, insomma, di che cosa dovrebbe essere un festival. Noi non possiamo che suggerirvi di andare su perginefestival.it, scoprire tutto il programma, le possibilità di prenotare. E ricordatevi tra l'altro che Pergine è un luogo davvero, oltre che con una storia ben precisa che abbiamo tante volte raccontato, anche molto suggestivo, e quindi non possiamo che augurare a voi, a te, a Valeria, a tutta la squadra, un buon festival, un buon lavoro.
Ti ringrazio moltissimo, invito te e ovviamente tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a raggiungerci a Pergine per il festival, vi aspettiamo a braccia aperte.
D'accordo, grazie infinite, ciao Enrico,
grazie,
ciao,
grazie a presto.
Ciao.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song. I sing it in the softest tone. If these words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than a thousand seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. Well, although we're miles and seas apart.
Ed eccoci a un'altra manifestazione ormai davvero molto consolidata dell'inizio dell'estate, il Giardino delle Esperidi Festival. Ne parliamo con Michele Losi. Buongiorno Michele.
Buongiorno Ira.
Bentornato. Allora, io sempre faccio questa domanda avendo una memoria, come dire, permeabile, ecco, come tutti quelli che fanno il mio mestiere. A che edizione siamo arrivati?
Siamo arrivati alla 22ª.
Ecco, quindi direi che è ormai una certezza. Tu ci hai raccontato tante volte che è difficile, soprattutto, no, se non si è in una grande città, avere una continuità quando si organizza un festival. Voi ci siete riusciti, anche con un concetto che vale la pena di ripercorrere brevemente.
Sì, guarda, ci siamo riusciti forse perché comunque stare in quel luogo convoglia tantissime energie, perché è un luogo molto bello e che tutto sommato, pur essendo periferico, non è così distante dalla città, per cui è un luogo che comunque riesce a coinvolgere tante energie, quindi secondo me questa è una delle chiavi. E poi l'altra chiave sicuramente è il fatto che il festival sempre di più negli ultimi anni ha assunto una connotazione molto specifica, che è quella della relazione tra le arti performative in generale, quindi non solo il teatro, ma anche la musica, la danza, azioni interdisciplinari, nella loro relazione sempre più approfondita e profonda con il paesaggio. Quindi è sicuramente diventato un festival che ha sempre più delle caratteristiche identificabili e che attirano un pubblico ormai su base regionale, anche nazionale, ma anche iperlocale, anche di persone che magari non sono necessariamente dedicate all'arte, ma che magari amano il camminare o l'immergersi in luoghi belli.
Giusto, un'intuizione insomma che credo poi sia stata seguita da molti. In questa 22ª edizione diamo qualche numero, le date, quanti spettacoli, appuntamenti.
Allora, le date, il festival parte sabato, quindi domani il 27 termina il 5, ogni giorno c'è una programmazione ampia. Non ti so dire i numeri esatti perché non sono molto bravo in questo, però
a occhio.
A occhio saranno 25-30 opere che vengono presentate in questi giorni. La cosa penso anche molto interessante è che tante sono prime, anteprime, studi, cioè è sempre più diventato un festival in cui gli artisti, le artiste vengono, si sperimentano, stanno in residenza, presentano per la prima volta dei progetti, e questo è anche secondo me significativo e interessante. Quindi abbiamo opere di danza contemporanea, abbiamo concerti, abbiamo spettacoli di teatro, abbiamo azioni di performing art in natura. Molte di queste sono davvero delle super anteprime, ma di artisti sia molto giovani che anche invece di artisti consolidati. Faccio un esempio: Oscar De Suma, che in questi giorni era all'Elfo, viene da noi a fare l'anteprima.
Michele, non ti sentiamo più. Vediamo se ritorna, vediamo se la voce ritorna di Michele Losi. No, proviamo a richiamarlo allora.
Magregere, padrona, me, en agro, chica, pro.
Eccolo, l'abbiamo ritrovato Michele Losi, stavamo parlando di Oscar De Summa.
Sì, stavo parlando di Oscar De Summa che appunto è venuto e viene anche quest'anno a presentare l'anteprima del suo nuovo lavoro che poi girerà diciamo nei circuiti più tradizionali o comunque più urbani. Quindi questo a dire che in realtà tanti autori, sia più consolidati che invece giovanissimi, vengono da noi a presentare i propri lavori. L'esempio per esempio di Collettivo Cinetico, che presenta la sua nuova opera il giorno 3, Mumble Mumble, con la coreografia e regia di Giulio Santolini e Lorenzo Guerrini. Ma questo avviene in maniera sempre più evidente, e infatti poi il festival, oltre ad attirare un pubblico locale, un pubblico più generale che viene anche da Milano e da altre città, è ormai molto seguito anche dalla critica e dai giornalisti, perché sanno di poter vedere delle opere in un contesto.
Si possono fare i compiti delle vacanze, dice qualcuno, no? Come si fanno ai festival, a portarsi avanti anche su alcune cose che poi saranno in stagione prossimamente. Allora, raccontiamo alcuni dei filoni del festival. Abbiamo ancora 2 minuti di tempo, scegliamo delle cose da raccontare e poi diamo i riferimenti per consultare il programma.
Chiarissimo. Allora, sicuramente il filone di quest'anno principale è legato alla notte, ai temi e ai momenti della sincronicità notturna, quindi il tramonto, la mezzanotte e l'alba. Abbiamo degli eventi che attraversano tutta la notte o abbiamo degli eventi che iniziano all'alba e terminano al tramonto, quindi anche con una cavalcata e una maratona per gli spettatori di 10, 12 fino a 16 ore. Quindi questo è un po' per noi una caratteristica, mescolare appunto degli attraversamenti di spazi e di tempi nella relazione con delle opere. Le opere per esempio notturne del 30 notte, primo mattino, che poi sarà la notte di Ecate, notte di luna piena, sono 5 diverse e verranno attraversate dal pubblico. Le opere per esempio del 5 luglio, che invece è un attraversamento dall'alba al tramonto, saranno 7, come i 7 chakra, e verranno attraversate dal pubblico anche attraverso un cammino di 26 chilometri che pian piano li porterà da un luogo all'altro di questo monte incredibile che è il Monte di Brianza. Quindi sì, cioè diciamo che il tema della sincronicità spazio-temporale, quest'anno particolarmente dedicato al notturno, è un tema che ci ha portato a costruire tutto il palinsesto del festival.
Bene, allora ci sono qualcuno che viene per la prima volta?
Qualcuno che viene per la prima volta? Sì, sicuramente. Abbiamo per esempio Ippolito Chiarello, che debutta proprio domani con la sua nuova opera, La cantata dell'eroe, che è la prima volta che viene al festival e siamo molto felici di averlo con noi, lui è bravissimo. Quindi anzi, vi invito a venire domani sera del Giatemolo a incontrarlo, assolutamente.
E qualche altro nome che vuoi fare per scegliendo insomma in modo scorretto verso gli altri, come sempre, ma non è impossibile fare diversamente?
Ma guarda, una giovanissima cantante jazzista che si chiama Diletta Longhi, che tra l'altro l'anno scorso ha vinto un importante premio a livello nazionale, lei è molto giovane e molto brava, e suona con il suo Organic Project a Ello domenica sera alle 21. Davvero vale la pena di sentirla, se no la sentirete al Blue Note, ma secondo me è più interessante sentirla in mezzo alla tua.
Va bene, allora ricordiamo dove consultare questo intenso programma del Giardino delle Esperidi, che prende il via proprio questo sabato, e anche dove prenotare.
Certo, su il Giardino delle Esperidi Festival, proprio il sito del festival, ci sono tutte le informazioni, c'è la biglietteria online, ci sono anche invece le informazioni per contattare la segreteria del pubblico, trovate tutto, programma dettagliato giorno per giorno, sinossi degli spettacoli e delle opere, per cui avete davvero un'informazione completa.
Grazie davvero a Michele Losi, buon festival, a risentirci, ciao!
Grazie a te Ira, grazie agli ascoltatori.
Buongiorno Antonio.
Buongiorno cara Ira.
So che questa rubrica, la penultima, ti ricordo che ti devi preparare per l'ultima, tu sai tutto, non ho bisogno di ripetere nulla, che questa rubrica di questa settimana insomma, è stata oggetto di molti ripensamenti, molti poi ripensamenti. Alla fine la scelta è caduta su
questo volumetto in una collana nuova che si chiama Pocket, Marvel Pocket, che raccoglie delle storie dei supereroi americani, e questa storia è una storia di Capitan America che si intitola La patria dei coraggiosi. Perché l'ho scelta alla fine? Avevo altre ipotesi, ma ero anche molto, come dire,
combattuto. Perché visto che l'America in questo momento non è
esatto,
che proprio ci dia delle gran soddisfazioni.
Esatto. Diciamo che non è proprio, no, come un esempio, però in questa storia succede una cosa, quindi per la prima volta credo anticipo un po' tanto quello che c'è nel racconto, però mi sembra opportuno raccontarlo. Quelle storie che sono contenute in questo volume, questo volume è appena uscito proprio settimane fa, e sono state pubblicate originariamente negli Stati Uniti nel 2018. Nel 2018 eravamo nel bel mezzo della prima presidenza Trump. In questa serie di storie, in quell'anno però anche usciva il numero 700 di Capitan America, quindi come succede sempre anche nei fumetti da noi, insomma, no? Questi numeri tondi vengono festeggiati da un qualche tipo di iniziativa, in questo caso da una storia, chiamiamola speciale, che si partiva dal numero 665 e arrivava al 700, c'era questo gruppo di racconti. In questo gruppo di racconti Capitan America, che va in giro per l'America rurale a cercare di ritrovare anche un po' se stesso, oltre che le sue origini, si ritrova a dover combattere un gruppo militare super organizzato di suprematisti bianchi. Li picchia, ma questi alla fine hanno la meglio e riescono a congelare Capitan America in un blocco di ghiaccio, cioè esattamente quello che gli è successo, per chi si ricorda la storia del personaggio, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, cosa che gli ha prodotto poi il fatto di doversi risvegliare nel presente e di trovarsi, diciamo, in un mondo molto diverso. Gli succede di nuovo, viene... Questi cattivissimi riescono a congelarlo in un blocco di ghiaccio e quando si risveglia, ricordo, è il 2018, quando si risveglia si trova davanti a una situazione pazzesca. Gli Stati Uniti d'America sono in mezzo a una spaventosa guerra civile, Washington è stata ridotta a un cumulo di macerie, l'America è governata da un gruppo di ricconi comandati da un re, perché non è più neanche una repubblica, la Costituzione è stata abolita, da un re che si fa chiamare il re bambino, che ha sparato sulla popolazione delle radiazioni affinché tutti diventino sostanzialmente dei suoi servi, dei suoi schiavi, e li ha anche fisicamente trasformati, quindi sono un po' mostri, un po' no, cioè un macello, una situazione folle dove non esiste più nulla di quello che Capitan America ha difeso per tutta la sua carriera di supereroe. Quindi quando si sveglia e si trova in questa situazione pazzesca dice: ma quanti anni sono rimasto congelato? Quanto tempo ci è voluto perché tutto il nostro sistema, la nostra democrazia, la nostra repubblica, tutto andasse in malora? E la giovane ragazza asiatica che è a capo del gruppo di ribelli che ha liberato il suo blocco di ghiaccio e lo ha risvegliato, e gli dice: Cap, è il 2025. Onde per cui si capisce che nel 2018 un autore, diciamo, sensibile come Mark Waid, che è un grande autore di fumetti, aveva intuito molte, ma molte cose. Teniamo conto che queste storie sono state pubblicate quasi 3 anni prima che ci fosse l'assalto al Campidoglio e che però costruiscono proprio un'idea di un futuro. Qui addirittura una delle cose che succede è che Capitan America si trova a dover affrontare è che gli Stati Uniti hanno perso completamente il rapporto con i loro alleati nel resto del mondo e quindi sono sottoposti a un continuo, diciamo, una continua situazione di attacco sia politico che diplomatico e così via eccetera. Quindi insomma una visione chiaramente avventurosa, chiaramente spaccona ed avventura, come succede nei fumetti, però che in qualche maniera aveva pienamente intuito che cosa stava per succedere, cosa sarebbe successo se ci fosse stata una seconda presidenza Trump. E bisogna dire la verità, quindi, che non è un caso che la Panini ristampi queste storie in questo momento. Questo libro ha un pregio, oltre a questa storia che vi sto raccontando, che poi c'ha dei colpi di scena e così via, eccetera. Ha un disegnatore straordinario, Chris Samney, che è veramente bellissimo. I disegni sono veramente bellissimi, classici, tradizionali, ma allo stesso tempo moderni, sintetici. Un lavoro splendido, assolutamente imbattibile. L'altro, l'unico difetto, diciamo, è che contiene due blocchi narrativi, uno successivo al numero 700. Il secondo blocco narrativo, nonostante sia scritto a Mark Waid, ha delle bellissime idee fantascientifiche, ma molto meno intrigante dal punto di vista politico e così via. Comunque, diciamo che la prima parte è sicuramente interessante e dimostra che esistono autori americani che hanno coscienza di quello che succede. Abbiamo parlato di Capitan America, la patria dei coraggiosi, si intitola così questo volumetto, edizioni Marvel Pocket, 9,90 € in libreria e fumetteria.
Grazie, grazie anche per tutte queste tormentose riflessioni ogni volta che c'è la rubrica. Non perdetevi venerdì prossimo Antonio Serra, perché sarà l'ultima rubrica della versione autunno-inverno di Cult, poi comincerà il palinsesto estivo con un'altra proposta, e sapete che Antonio Serra, insomma, ha delle responsabilità sul finire di ogni stagione. Ai grazie, a risentirci. Ciao. Adesso ci sono le notizie, noi torniamo lunedì alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini. Tut, da, tut, da, tut, da, tut, da, tut.